Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Buongiorno e buona domenica, ogni maledetta domenica con Luca Sofri e Michele Boroni.
Buongiorno.
Vivo per miracolo.
Non esageriamo.
No, drammatizziamola, che io voglio portare avanti la campagna della settimana scorsa sull'asfaltamento di tutta Milano.
Vabbè, babbo, mamma, si scherza, non mi sono fatto niente. Allora, ieri mattina il pubblico, o meglio, i passanti non paganti di via Torino sono stati testimoni.
Che a Natale sono parecchi, tra l'altro.
Sono stati testimoni di un numero da rodeo del sottoscritto. Praticamente 20 metri in cui ho perso completamente il controllo del mezzo a due ruote.
Per colpa del pavé?
Per colpa del pavé e delle rotaie.
Hai visto asfaltare Milano?
E di quella pioggerellina, guarda, antipaticissima.
Guarda la morte sua, non c'è un milanese che non si dica milanese doc se non è caduto sulla rotaia, il pavé e la pioggerellina a un certo punto. Si è fatto male?
Non mi sono fatto niente, non mi preoccupate.
Hai fatto la faccia, voi, quello che non si era fatto, si rialzava tipo Albertone sportivo. Non mi sono fatto niente.
No, niente. A un certo punto è arrivato uno. Sono un medico. No, vada via. Vada via. No, è stato un bello spettacolo. Tra l'altro il Barbone, che sta lì dalle parti di via Torino, lì vicino alla Fnac, ha fatto anche un applauso. È piaciuto lo spettacolo. Sono stato preso per
vede
il palo.
Non gli dai mai una lira, perché sennò non si sarebbe azzardato a correre questo.
Non è che mi conosce. E niente, è così.
Quindi sei sopravvissuto a tutto questo.
È stato il mio regalo di Natale.
C'era qualcuno che rideva?
Sì, ma tanti, tanti.
Hanno detto è Boroni quello di ogni maledetta domenica. No. È caduto, è Boroni di ogni maledetta domenica.
Per fortuna no.
E quindi se ci sono ascoltatori che erano in via Torino ieri, possono testimoniare, ci sono delle cause? Hai citato il sindaco Albertini, il comune di Milano?
No, niente, mi sa niente, che ho fatto un sorpasso nella bicicletta, ho perso il controllo.
Sorpasso della bicicletta? Infame.
Ho azzardato.
Hai messo a repentaglio la vita del povero ciclista?
No, perché l'avevo sorpassato, poi sono entrato in questa rotaia e praticamente lì è stato il delirio.
Però che non fosse uno del critical mass, quelli che vanno in giro in 750 bicicletta, quelli poi ti cercano.
Quelli ti cercano, vengono sotto casa, sono terribili.
Litigano con tutti.
Sono terribili.
Come fanno col pavé e con le rotaie? E va bene, vivi per miracolo, mi sento vicino a Boroni in questa drammatica esperienza che ha vissuto, ci sentiamo fra poco. E oh, cari telespettatori di ogni maledetta domenica, perché sono telespettatori? Non vi ammorberò ulteriormente, cari radioascoltatori di ogni maledetta domenica, con le mie memorie da un weekend a Londra di ormai 2 settimane fa. Però una cosa che avrete notato anche voi è che gli inglesi hanno letteralmente smattato per il rugby. Perché hanno vinto una Coppa del Mondo, diciamo, non che non fosse importante. Però
il rugby, diciamo, in Inghilterra è uno sport popolare.
Però adesso tutti i bambini a iscriversi ai corsi di rugby, certo, quelle cose lì, eccetera, eccetera.
Mezzo milione di londinesi che sono stati
alla parata, questi sul pullman, tutti quei nati storci.
E poi sono andati a bere il tè con la regina Elisabetta.
Ma dai, i rugby. Sono personcine a modo.
No, giocano a golf.
Poi hanno quelle facce, sarà il naso storto, sì. Però hanno quelle facce da uomini veri vissuti, non quei ragazzini.
Mica Beckham. Che si trucca, se ne fanno entrare le famiglie.
Le mutande della moglie, eccetera eccetera. Allora, siccome noi siamo ignoranti di rugby e sappiamo solo queste 2 o 3 cose, abbiamo chiamato a raccontarcene qualcos'altro Paolo Luti, che è, tanto per cominciare, un blogger. Ha un blog che si chiama Giuda Macca Blog. Spieghiamo cos'è un blog?
A Natale
coi peneri?
Coi peneri.
Con mille,
ne abbiamo altre bellissime.
E poi è un grande diffusore della passione del rugby su internet, perché è stato un giocatore, giusto Paolo?
Sì, giusto, pronto?
Ti sento. E dove hai giocato tu?
Io ho giocato a Milano, nella S Rugby Milano, che era una delle società che ci sono a Milano, adesso è rimasta quasi l'unica, perché a Milano è difficile gestire sport che non siano il calcio.
È una frecciata contro il mondo del calcio.
No, non è una frecciata, è una realtà purtroppo.
Ma hai smesso perché sei diventato anziano nel frattempo o per altri motivi?
Allora no, ho smesso poco prima di partire, perché non ho smesso, sono in pausa, questa è la risposta ufficiale. E ho smesso poco prima di partire per il militare, poi ho pensato che se mi laureavo prima di avere dei figli forse la cosa era divertente, e quindi essenzialmente per queste...
E non ci sono, non ci sono le fiamme gialle del rugby, queste cose qui? Che uno va militare e continua a giocare lo stesso?
Sì, però deve essere sufficientemente, diciamo, bravo. E...
Cioè vuoi dire che non eri così forte?
Non ero proprio così forte.
Non sei così forte perché sei in pausa.
Giusto.
Senti, tu hai raccontato sul tuo sito di recente le ultime vicende di John Lomu. John Lomu, persino io l'avevo sentito.
John Lomu.
John, perché l'hai sbagliato chiamarlo John? Io ho sentito sempre dire John. John Lomu.
Quello della balena, sì.
Ah, scusami. Allora, John Lomu, persino io l'avevo sentito nominare ma col nome sbagliato, è, diciamo, il più famoso rugbista dell'ultimo decennio, probabilmente.
Decennio, sì.
E che cosa gli è successo che non era la Coppa del Mondo, per esempio?
È successo che ha una malattia piuttosto grave ai reni, ha una nefrite, pare di origine genetica, e che l'aveva già costretto a interrompere l'attività agonistica.
Diciamo due cose in più di lui, di dov'è, chi è, cosa
allora,
fa.
Allora, dov'è? È un...
Com'è fatto soprattutto, com'è che fatto? Quello è abbastanza impressionante.
Com'è fatto? Dunque, è un omone di quasi 2 metri per circa 120 kg di peso.
È un Maori, no?
È un Maori, è un tongano. Mm-hmm. Ma non gioca per Tonga, gioca per gli All Blacks.
Certo, la squadra mitica della Nuova Zelanda.
La squadra mitica della Nuova Zelanda, esattamente. E perché, diciamo, tutti i talenti maggiori delle isole del Pacifico vengono cooptati nella squadra neozelandese, che è la più forte dell'area e anche spesso la più forte del mondo. Uh-huh. E Lomu è stato, tra l'altro, credo che abbia ancora questo record, il più giovane giocatore a esordire con la maglia degli All Blacks quando aveva 20 anni, e appunto la sua potenza fisica era impressionante, anche perché con questa massa che vi dicevo, lui giocava all'ala, che è un ruolo dove normalmente ci sono giocatori più leggeri, più agili,
certo, che corrono più veloce,
corrono più veloce, però Lomu era altrettanto veloce, diciamo, visto che lui non si era rassegnato all'idea di dover
smettere
di giocare.
Un po' come te
invece, io fortunatamente sono ancora
in pausa,
ma non per problemi di salute come certo. È lui, perché purtroppo da giugno lui è emodializzato.
Certo.
E quindi la situazione è piuttosto seria nel suo caso.
Ho capito. E secondo te, per concludere, con John Lomu in campo, l'Inghilterra avrebbe avuto più difficoltà a vincere questa Coppa del Mondo?
A mio avviso no.
No,
secondo
avrebbe
me una
perché ha perso dall'Australia, tra l'altro,
perché ha perso dall'Australia in finale. La Nuova Zelanda ha perso con grande sconcerto nazionale la semifinale proprio contro gli australiani.
Sì. Il derby.
Loro andavano favoriti, pesantemente favoriti. La stampa locale alla vigilia parlava sostanzialmente di quanti punti avrebbero dato all'Australia più che del risultato in
Senti Paolo, grazie molto. Dici un'ultima cosa, hai il naso storto?
Un pochino, sì.
Ah, ecco, le referenze ce le hai.
È il segno di riconoscimento.
Grazie molto e a presto.
Grazie a voi, ciao.
Grazie. Ogni maledetta domenica, per concludere l'argomento rugby, volevo ricordarvi un libro che è uscito in queste ultime settimane per Baldini, Castoldi e Dalai. Si intitola All Blacks, la storia, le partite e i campioni della squadra di rugby che tutti vogliono vedere e nessuno vuole incontrare. È scritto da Marco Pastonesi, un giornalista nonché ex rugbista, quindi per chi ne vuol sapere di più è un libro abbastanza interessante.
Cambio argomento, c'è una cosa di cui tutti conosciamo il nome ma in realtà nessuno sa esattamente di che cosa si tratti, che viene molto riportata dai giornali, le sue dichiarazioni, i pronunciamenti vengono molto riportati dai giornali, il mio parere è che i giornali abbiano spesso bisogno di riempire le pagine, quindi ogni volta volta che arriva un comunicato stampa, diciamo, un po' vivace, un po' aggressivo, lo pubblicano.
È pane per i denti dei redattori
televisivi. Esattamente. La cosa di cui parliamo, se mi si perdona l'espressione cosa, è un'associazione, si chiama Moige, familiarmente presso le redazioni nota come l'associazione dei genitori. E in realtà che cosa sia esattamente proviamo a chiedere al suo presidente, che si chiama Maria Rita Munizzi, che ha il telefono con noi. Signora Munizzi, ci sente?
Sì, mi sento, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, in poche parole, lei come descriverebbe il Moige, andando un po' più larghi, di associazione di genitori?
Sì, siamo un'associazione di genitori sul territorio nazionale che ha l'obiettivo di tutelare gli interessi dei bambini dal punto di vista dei genitori, quindi spesso ci muoviamo e siamo presenti, come diceva giustamente lei, sulla stampa, soprattutto per questo discorso della televisione, che è un po' il, se vogliamo, il cavallo di battaglia,
certo,
con il quale abbiamo iniziato.
Siete quelli dei titoli, il Moige protesta contro.
Esatto.
Voi chi ritenete di rappresentare?
Ma noi riteniamo di rappresentare un discreto numero di genitori sul territorio nazionale, che condividono chiaramente i nostri
sulla base di cosa? Avete dei soci? Avete delle iscrizioni?
Sì, abbiamo anche delle iscrizioni, ma non sono vincolanti alla rappresentatività, nel senso che spesso i genitori hanno tanti problemi economici, eccetera, quindi non è vincolante la quota associativa per essere rappresentati, basta condividere l'obiettivo, quindi
mi chiedevo le sue impressioni di rappresentare un gruppo più o meno numeroso di genitori, da che cosa derivano?
Sì, beh, siamo circa 30.000, quindi diciamo che si collegano col sito, abbiamo 10.000 mailing list, persone che continuamente chiedono di ricevere materiale di informazione dell'associazione, quindi è un numero discreto di genitori.
Senta, non lo so, appunto, se lei mi dice che rappresentate 30.000 persone, lo trovo un numero discreto, anche se naturalmente un numero esiguo rispetto alla quantità, certo, dei genitori in circolazione. Mi chiedevo appunto come facesse questa valutazione. Io mi sento uno dei rimanenti genitori che si sentono un po' meno rappresentati dalle cose che fate e dite, pur avendo assolutamente rispetto per i vostri criteri, rispetto fino a un certo punto. Naturalmente rispetto per tutte le opinioni, però noi siamo andati a vedere sul vostro sito e abbiamo trovato alcune cose che troviamo francamente molto discutibili, diciamo, per un'associazione che pretende o si prefigge di spiegare come vanno educati i figli. Io, se lei mi permette, le volevo citare due cose. C'è un corso di educazione sessuale sul sito del Moige in cui, tra l'altro, tra molte cose, magari parliamo anche un momento delle altre, ma a un certo punto si dice: per caratteri sessuali primari si intendono gli apparati riproduttori maschile e femminile. È fin troppo evidente che questi due apparati sono complementari tra loro e non con altri apparati. Ne è controprova il fatto che la prima categoria in cui è dilagata l'AIDS è stata quella degli omosessuali uomini. Voi pensate questo?
Guardi, allora, questo corso è stato ideato da un genitore che è biologa, con l'obiettivo di dare un'alternativa a quello che normalmente si chiama corso di educazione sessuale, o quello che si pensa che sia l'educazione sessuale, perché spesso rischia di essere ridotta solo all'utilizzo di quelli che sono i metodi per evitare gravidanze indesiderate. Quindi l'obiettivo era quello di dare un panoramica sull'amore umano, diciamo, su base assolutamente naturale, perché noi non siamo confessionali, quindi utilizzando degli strumenti naturali. Non è che noi pensiamo, diciamo, questo è la realtà, cioè di fatto l'AIDS si è espresso nella sua prima diciamo, manifestazione tra gli omosessuali. Questo è un dato di fatto, cioè non è né una condanna.
No, questo è un dato di fatto, ma il mio dubbio, però, se lei me lo scioglie dicendo che ho interpretato male, è che qui ci sia scritto che si è diffuso fra gli omosessuali perché i loro organi sessuali non sono complementari tra loro.
No.
Ne è controprova.
Guardi, allora io sono contentissimo che lei...
No, ma guardi, a me fa un gran piacere che vengano queste diciamo queste obiezioni, perché noi chiaramente il nostro obiettivo è quello anche di confrontarci tra genitori, quindi spesso...
Guardi, allora se lei è contentissimo...
Quanto siete bravi.
Ma io sono contentissimo che lei sia contentissima. Se è contentissima, le dico un'altra cosa. Cioè, sono per esempio esempio, molti commenti su dei programmi andati in televisione, su dei film. A un certo punto, nel commento alla Meglio Gioventù, sul vostro sito, c'è un elenco di vizi, c'è scritto vizi in testa, e vengono elencati dei presunti vizi, che nella Meglio Gioventù sarebbero questi. Due sessantottini decidono di vivere come coppia di fatto e hanno un figlio. Questo voi lo reputate un vizio?
Beh, forse più che un vizio è una deviazione da quello che è la norma, quindi devo dire, cioè, bisognerebbe chiedere alla persona che ha scritto questa cosa, non
sì,
vuole
capito,
essere...
Lo so, però l'ho ospitato sul vostro sito.
Però insomma. per alcuni lo è.
Ah, per alcuni un sacco di cose, io voglio sapere se è, diciamo, la posizione del Moige.
Per alcuni anche picchiare bambini è una cosa...
No, per noi, beh no, aspetti, no, adesso no, non decadiamo...
No. Ecco. Lei ci dica solo se è una cosa personale della persona che ha scritto questo, peraltro sul sito del Moige, o se la posizione del Moige...
La posizione del Moige è che l'omosessualità, e l'ho anche detto in televisione, l'ultima volta sono stata invitata con diciamo la presidente della GEDO, e che l'omosessualità è una deviazione, ma deviazione intendendo che non è nella norma, non è considerabile la norma. Visto che viviamo in una società che sta propagandando l'omosessualità come una cosa normale, normale non è, è una situazione di non normalità, perché la normalità è data dall'uomo e la donna, dal maschio e la femmina, diciamo che
guardi, ci va.
Sono complementari.
È chiarissima.
Si può discutere su tutto il resto.
Sì, c'è chiarito. A questo punto ci dice anche appunto se il Moige trova quindi nemmeno normale che le coppie di fatto abbiano un figlio, oppure, come riportato in un altro vizio della Meglio Gioventù, che i giovani del 68 non si negano avventure con straniere, e nel 2003 una ragazza compie un viaggio fino al Capo Nord con il suo ragazzo muore uxorio, un'altra resta incinta in un rapporto matrimoniale. Voi reputate vizi, diciamo, tutte queste fattispecie?
No, non sono vizi in quanto tali.
Cioè, deviano dalla norma.
Perché, esatto, messo così è una visione parziale di quello che viene espresso dal Moige, quindi se vogliamo sicuramente discutibile, in dubbio. Però quello che a noi interessa come genitori, e probabilmente rappresentiamo una parte dei genitori, fortunatamente, per cui è bene che ci sia il dialogo con l'altra parte, è che quando un certo tipo di fiction televisive ti presentano i giovani con un certo tipo di comportamento che è particolare, cioè non è la norma, cioè non è che tutti i nostri ragazzi fanno così, cioè rischia di essere una sorta di propaganda su come deve essere il modello comportamentale.
Guardi, io la ringrazio molto signora Munizzi, io le dico che alcune deviazioni della norma i nostri ragazzi fanno assolutamente bene, ma è il mio parere di alcuni genitori che rappresento io e Boroni qui. Grazie molte.
Bene, di nulla.
A presto, arrivederci.
Grazie.
Tutti voi fedeli ascoltatori di ogni maledetta domenica, ricorderete quanto Michele Boroni ci abbia ammorbato con Lost in Translation, e come bello Lost in Translation.
La prima puntata ne ho parlato una volta.
Sono andato a vedere Lost in Translation, mi sono addormentato.
Era l'ultimo spettacolo.
Lo so che piace molto.
Era l'ultimo spettacolo.
Lo so che a voi stranetti è un film un po' strano, un po' paraculino, eccetera, che dice una condizione particolare, un po' intimi, tutti riflettono molto, stanno di fronte a queste finestre a Tokyo e guardano fuori e si vede che sono tormentati. Non è brutto, però alla 75esima volta che sono tormentati, uno vuole vedere Master and Commander e un cannoneggiamento contro il veliero di fronte.
Ma siccome Natale sarà tutto Master and Commander, Boldi e stupidaggine varie, un film così...
Esce Boldi anche quest'anno?
Esce Boldi anche quest'anno, vai in India.
E non abbiamo ancora visto, non abbiamo un'anteprima per i nostri ascoltatori.
Purtroppo no, forse la prossima l'avremo.
Vediamo se ci prepariamo nell'intervallo, ci sentiamo fra poco.
Radio 2.
E puntuali come gli svizzeri, dopo il GR delle 10:30 ritorniamo noi, Michele Boroni e Luca Sofri, ogni maledetta domenica. Luca, quando sei andato a Londra...
Ah, posso parlare ancora di Londra?
Sì. Avevi sempre quella sciarpa che continui a indossare...
Vabbè, me ne vuoi regalare un'altra?
No.
Avevo quella.
Allora... E ti hanno fatto entrare nei pub tranquillamente senza nessun problema?
Io non entro nei pub, è pieno di inglesi.
Ecco, però devi sapere che...
Non mi avrebbero fatto entrare?
Forse non avete la webcam accesa, però vicino a Luca c'è una sciarpa di quelle tipicamente... tipicamente inglesi, quelle della Barbary per intenderci.
Barbary. Barbary.
Vabbè, citazione corta di Enzo Carella che non si riesce a evitare. È successo che gli hooligans negli ultimi tempi, per mimetizzarsi quando vanno in trasferta in Europa, si vestono da perfetti gentleman inglesi, quindi con la sciarpa Barbary,
sono fighini
con non so, i maglioncini quelli i pullover Pringle, le sciarpe Barbary, appunto la maglietta Lacoste.
Dove hai letto questa cosa? Scusa,
l'ho letto sulla Gazzetta dello Sport.
Sul gazzettone. Ho capito.
È successo quindi che adesso nei pub non scrivono più vietato entrare con le magliette delle squadre di calcio, bensì è vietato entrare
col Barbary. Conosco parecchi signore milanesi che avrebbero difficoltà a entrare dentro i pub.
Sarebbe un gran problema. Quindi niente, se vedete dei fighetti inglesi, state attenti perché vi possono menare.
Hanno delle cicatrici e degli orecchini, ma hanno il Barbary. C'è un punto cruciale al di là della storia nel film Alta Fedeltà, tratto dal romanzo di Nick Hornby. Le storie sentimentali del protagonista sono ambientate intorno a un negozio di dischi e alla passione dei protagonisti per la musica. Per le liste musicali, eccetera. A un certo punto, dentro questo negozio di dischi, dove perdono tutti molto tempo, alcuni lavorano, dove è ambientata gran parte della storia, il commesso mette un disco. E nel film appunto diventa la colonna sonora principale di quella scena, a volume molto alto, e tutti cominciano a muoversi ritmicamente sentendo questa musica, e dopo
perché in realtà vede che ci sono dei tipi
buoni a cui può piacere, e dopo un po' tutti vanno a chiedere notizie di questo disco, che è una delle capacità maggiori dei commessi, saper mettere la musica per il cliente. Il disco è questo che stiamo ancora sentendo, era la Beta Band, il pezzo si chiama Dry the Rain. Noi siamo fra quelli che ci sarebbero cascati se ci avessero messo questo disco.
Avremmo iniziato anche noi a muovere la testa.
Eravamo già cascati prima, ma ci saremmo cascati in quell'occasione. Observer di domenica scorsa ha occupato tutta una pagina con un articolo sull'estinzione dei negozi di dischi, cioè dei negozi di dischi tipici, quelli appunto di alta fedeltà.
Sì, i negozi, quelli un po' da intenditori.
Sì, non il megastore, non no. Quelli impersonali, eccetera. Ma i negozi di dischi, quelli dove appunto c'era questo personaggio tipico, o più copie di questo personaggio tipico, che era quello che andava lì e perdeva tempo, sentiva la musica, parlava di musica, esponeva i suoi pareri, ascoltava delle altre, aveva tutti i ritagli delle riviste, si era ascoltato tutto, si era letto tutte le recensioni, voleva ascoltare delle altre cose.
Io mi ci ritrovo perfettamente in questo tipo, sì, almeno
molti di noi hanno avuto un periodo così. Io ce n'ho avuto uno lunghissimo, adolescenziale, dentro un negozio che posso citare senza fargli pubblicità, purtroppo, perché non c'è più, si chiamava Gasolin,
ricordo anch'io,
in Vicolo Franceschi a Pisa, e abbiamo detto anche queste cose di provincia, ma insomma ognuno ha il suo. L'Observer dice che stanno scomparendo per le ragioni note, perché la musica ormai viene scaricata da internet, perché i megastore hanno preso piede ovunque, hanno conquistato il mercato, perché i CD si vendono ovunque, anche nei supermercati. Tra l'altro, se qualcuno invece vuole vedere molti esempi del vecchio negozietto di dischi di questo genere, posso fare un'altra segnalazione da Londra, su cui
ormai ci siamo,
15 puntate, ma c'è Berwick Street, che è alle spalle di Piccadilly Circus, che è praticamente la strada dei negozietti di dischi usati, di rarità, di particolarità, dove tutti vanno lì e sfogliano tutto il tempo, quei negozi dove tu rivai il giorno dopo e risfogli tutto quanto, perché magari c'è una cosa nuova in mezzo persa che ti è sfuggita.
Anche se devo dire che col vinile la cosa aveva ancora più gusto, con i CD è un pochino più
anche
atletica,
perché quel rumore clac che fanno oddio, peggio di quelli che invece li tolgono dalla scatola e te lo mettono dentro una, ti mettono la copertina dentro una bustina e tu puoi sfogliare soltanto le copertine.
Anche fotocopiate le ho viste, con scritto facsimile, cioè come se si rubasse la copertina.
Esatto. Ma sai che credo che ci fosse qualcuno che lo faceva?
Davvero?
Sì, di rubarsi anche le copertine.
Vabbè.
Poi c'è stato anche un periodo dei noleggiatori di CD.
È vero, è stato in fine anni 80, inizio anni 90.
Perseguiti severissimamente.
Io l'ho sfruttato al massimo, mi ricordo.
Si noleggiava il CD
come la videocassetta.
1500 lire.
Sì, 2000.
mi faceva la cassettina a casa e si riportava.
Io diciamo tutti anche... i dischi del, dal 90 al 92 li ho tutti, perché chiaramente era quell'anno.
Io credo che una volta, guarda, si sono anche sbagliati, non mi hanno segnato una cosa e mi sono tenuto un disco di Kate Bush. Adesso posso confessare questa cosa. Se lo volete ve lo ridò. Se il titolare di quel negozio rivuole il disco di Kate Bush, glielo posso ridare. Credo che fu una denuncia di De Gregori a creare il grosso della persecuzione, l'inizio della persecuzione nei confronti dei noleggiosi. Tra l'altro ancora adesso sui CD è scritto vietato il noleggio, eccetera, ma credo che quello sia un fenomeno debellato.
Certo, dalle case ormai masterizzano direttamente.
Ormai si scarica e si masterizza direttamente.
Ma vogliamo parlare anche delle assurde classificazioni che vengono fatte all'interno dei negozi di dischi dei vari generi, diciamo, dal inizialmente c'era, non so, musica italiana, musica straniera,
fine,
e finiva lì
Mozart nella straniera con gli status quo.
No, vabbè, all'interno della musica leggera, poi c'era jazz, musica classica, eccetera eccetera. Adesso invece, con la nascita di mille etichette, di
ambienti
mille stile,
pop, trip hop, lounge,
house, garage, poi c'è progressive, che potrebbe essere rock progressivo, ma come anche la musica da discoteca, che viene chiamata.
Poi c'è il post tutto.
E poi c'è il post tutto.
Il post progressive.
E poi chiaramente, come esistono i generi, esiste anche la musica di crossover, quindi il mix di vari generi. Quindi è un gran casino.
Tipo Enzo Carella in versione disco music. Guarda che lo fanno da
lo faranno,
Barbara Dance. Ormai qualche settimana fa vi avevamo dato le prime avvisaglie del fatto che Howard Dean stesse cominciando a guadagnare un margine forte nei confronti degli altri possibili candidati democratici alla presidenza americana. C'erano i primi sintomi che lo davano come staccante tutti gli altri.
Al Gore ha ascoltato ogni maledetta domenica, e ma
esatto,
che parla,
sarà meglio che mi butto su quest'uomo qui.
Esatto.
E quindi, diciamo, l'ex candidato democratico perdente sappiamo come, ma insomma alla fine perdente delle ultime elezioni americane, Al Gore l'altro ieri, no, tre giorni fa, quando insomma a metà di questa settimana, a un certo punto, perché poi in America le cose succedono la notte,
sono arrivato dopo due giorni
non si capisce mai quando sono successe, ma ha deciso di appoggiare Howard Dean, e è stata, diciamo, un'altra forte spinta verso la vittoria di Howard Dean, che a questo punto sembra difficile mettere in discussione. Lo stesso, la campagna dei democratici continua e c'è una grande concorrenza. Siccome, come funziona questa campagna con tutte le primarie, i caucus, cominciano col New Hampshire, perché diavolo cominciano col New Hampshire e poi l'Iowa, in certi stati non vanno, insomma, non ci capiamo tantissimo. Abbiamo invitato un espertone, noto addirittura su uno dei giornali per cui scrive, come il Gran Pignolo, è Mauro Della Porta Raffo, giornalista, scrittore e grande esperto di cose americane e grande, appunto, puntualizzatore degli errori o delle sbadataggini dei giornali.
Ci illumini.
Mauro, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci spieghi esattamente intanto perché cominciano dal New Hampshire?
Beh, allora, qui il discorso è fondamentalmente tradizionale, nel senso, allora, facciamo una premessa. Intanto bisogna distinguere tra i caucus, o voi dite caucus, va bene, d'accordo.
Ma forse tu la sai più lunga, sei tu il Gran Pignolo.
Vabbè, d'accordo.
Dobbiamo dire caucus?
Beh, perché ci sono varie teorie sull'origine di questa parola.
Quelle ne parliamo.
Vabbè, caucus, okay.
Caucus, ha giudicato.
Caucusia.
Vabbè, comunque, tra i caucus e le primarie.
Sì.
I caucus cominciano tradizionalmente con l'Iowa.
Mm-hmm.
Infatti ci sarà il 19 di gennaio. Le primarie invece cominciano tradizionalmente con New Hampshire,
che è il 27 di gennaio.
Sì, 27 di gennaio. La differenza tra le due consultazioni è presto detta. In parole povere, nel caucus si riuniscono gli iscritti al partito e i simpatizzanti del partito. Sono delle riunioni nelle quali non si ha una vera e propria votazione, ma ci si esprime a favore dell'uno piuttosto che dell'altro candidato. Nelle primarie invece c'è una vera e propria votazione. Le primarie a loro volta si dividono tra primarie aperte e primarie chiuse.
E ogni stato ha sia il caucus che la primaria?
No. Stati hanno scelto, con l'andare del tempo, allora diciamo una cosa, i caucus esistono praticamente da sempre, alla fine del Settecento. Le primarie invece si sono affermate all'inizio del Novecento. Nel 1903 nel Wisconsin, che era allora governato da Robert La Follette, un grande riformatore, si pensò che fosse utile chiedere al popolo direttamente di scegliere i candidati. E quindi lo fecero prima a livello locale nel Wisconsin, e poi dal 1912 nel Partito Repubblicano, la campagna del 1912 fu particolarmente aspra, e poi successivamente anche nel Partito Democratico e negli altri eventuali partiti che si vogliono presentare o formare.
Ma quindi adesso il risultato di un caucus e il risultato di una primaria sono equivalenti?
No, beh, insomma, in qualche stato c'è il caucus, nell'enorme maggioranza degli stati c'è la primaria. Il risultato è equivalente, nel senso che nell'uno e nell'altro vengono scelti i delegati che poi a loro volta dovranno votare per il candidato al quale sono collegati nella convention estiva.
E come mai alcuni dei candidati hanno deciso di trascurare alcuni stati?
Beh, questo dipende da, può dipendere da tantissime ragioni. In molti casi il candidato che trascura uno stato ritiene che in quello stato non abbia possibilità di affermazione. Questa può essere una ragione. Una seconda ragione può essere data dal fatto che in alcune situazioni, nello stato specifico, si può candidare un candidato locale che vuole avere un'affermazione di prestigio senza avere poi la possibilità di avere effettivamente la nomination, che toglie spazio ad altri, quindi si decide di non partecipare. È chiaro poi che dipende anche da una questione economica, perché una campagna elettorale fatta in tutti gli stati deve essere sostenuta economicamente.
È piuttosto costosa.
Molto costosa. Si sostiene alla fine che chi vincerà e arriverà alla nomination finale e poi affronterà il rivale dell'altra parte dovrà spendere grosso modo circa 500 milioni di dollari, che non sono poche lire.
Si dice che in due degli stati in cui si vota per primi si giochi tutta la partita, cioè che se Howard Dean riuscirà a vincere nel New Hampshire, che era lo stato di Kerry, un altro candidato,
sì,
e nell'Iowa, che è lo stato di Gephardt, come lo pronunci Gephardt?
Gephardt.
Ah, allora sono andato bene. In quel caso diciamo la partita sarà chiusa perché avrà espugnato le due roccaforti del nemico.
Beh, sarà chiusa magari nei confronti di questi due avversari, ma non si può determinare, cioè è vero, le prime primarie, i primi caucus hanno un'importanza fondamentale, soprattutto la primaria di New Hampshire. Fu clamoroso il fatto nel 1972 quando Edmund Muskie, che era il favorito assoluto nel campo democratico, perse per varie ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, anche per una azione scorretta da parte degli uomini di Nixon, perse la primaria democratica di New Hampshire e dovette ritirarsi lasciando via libera George McGovern. Ma in effetti può essere determinante per una resa, non è determinante per la vittoria.
E secondo te, a questo punto poi ti salutiamo, chi è il candidato più pericoloso per Howard Dean?
Ma io credo che Howard Dean avrà probabilmente la nomination, secondo me riuscirà ad avere un maggior numero di delegati rispetto agli altri, potrebbe anche capitare che per la prima volta dal 1968 si arrivi alla convention senza che qualcuno abbia raccolto il consenso del 50% più uno dei delegati e che quindi abbia la nomination in tasca. Dovrebbe essere lui lo sfidante di Bush, che farà sì che Bush faccia una vera passeggiata.
Grazie mille Mauro, sei stato chiarissimo e pignolissimo.
Ti ringrazio.
Grazie.
Ciao.
Grazie mille a Massimo Piffaretti, che ha estratto dalla playlist Rai imposta a sorpresa un pezzo che ci ha messo di buon umore e ci dispone più favorevolmente nei confronti di questa domenica.
Era Elton John, ci è piaciuto molto.
Era Elton John, siamo stati contenti. Allora, c'è un blog, spieghiamo cos'è un blog?
Ti ho detto Natale, Copeneri e tant'altro.
Allora, c'è un blog che si chiama Personalità Confusa, ha tutta una storia, nel senso che l'autore prima ha fatto finta di essere una donna, poi si è scoperto che era un uomo. Però comunque ha sempre avuto un grosso seguito sia prima che dopo, perché è abbastanza spiritoso e si inventa adesso, siccome l'ho conosciuto lui si offenderà molto perché sei molto spiritoso,
molto spiritoso,
e si inventa delle cose molto seguite su internet che creano molto dibattito. L'ultima è un suo breve racconto sulla sua passione per l'autogrill,
la nostra passione,
esatto. Ha risvegliato le passioni di mezza internet, ci sono state moltissime adesioni e racconti. Lui ha fatto questo racconto in cui appunto a un certo punto, mentre sono in autostrada, lui comincia a gridare: dai fermiamoci all'autogrill,
è notte, intanto è molto importante,
è notte. I suoi amici in macchina gli chiedono: ma perché, è tardi, devi andare in bagno, hai sete, perché dobbiamo fermarci, voglio vedere com'è dentro, in questo non sono mai stato. Allora esattamente lo stato d'animo in cui noi altri ci troviamo tutte le volte che passiamo a un autogrill. Abbiamo ormai una passione e competenza sugli autogrill sterminata. Ognuno, tutti dicono gli autogrill sono tutti uguali, un accidente,
ma sì, ma
sono tutti
pazzi.
Uguali, siete pazzi. Intanto c'è Aglio Est, dove si vinceva sempre la lotteria. Aglio Est era quello dove vendevano i biglietti vincenti.
È vero.
Poi c'è il mitico Cantagallo, che è quello di cui si raccontava negli anni 70 con molto orgoglio che i camerieri del bar non avessero voluto servire almirante, e questo li faceva dei grandi difensori della democrazia. E poi ognuno ha i suoi,
preferiti.
Ha i suoi. Io per esempio quello, come si chiama quello sotto Livorno? Sulla Livorno Rosigna, si chiama Stavalano, una cosa così. Però non c'è mai nessuno.
Non c'è mai nessuno.
Però bello,
e tra l'altro fanno bene i ponci,
Fanno bene i ponci
alla Livorno.
Vedi che ognuno ha una personalità confusa. Insieme alle stazioni ferroviarie, gli autogrill sono gli unici luoghi di ritrovo ad ingresso gratuito, sempre aperti 365 giorni all'anno, 24 ore al dì. L'eternità esiste e sta all'autogrill.
È vero, è assolutamente vero. Tra l'altro ci sono invece ci sono anche le persone che non si fermano mai, ma non perché non gli piacciono gli autogrill, ma perché non vogliono essere superati dagli altri.
Sì, perché poi ti ritrovi.
No, poi non arriviamo più prima, ma prima perché?
Poi dice ormai siamo quasi a casa, perché dobbiamo fermarci? Perché c'è l'autogrill,
Vuoi forse negarti, non lo so, di annusare i salumi coperti di pepe?
No, annusare, quelli io li tocco. È una roba erotica. Se tu metti il dito, entra dentro, è una delle robe più, guarda, non dico delle cose sconce perché c'è il Moige.
Va bene. Poi adesso che è Natale, ci sono gli alberelli di Natale che al tuo passaggio iniziano a cantare.
Sì.
Insomma, adesso ci sono cose belle. Poi, non so, ad esempio, ci sono... io sono fissato, visto che parlavamo prima di negozi di CD e di CD, le ceste con i CD che tra i vari Sanremo 94,
bella sempre, non si trova mai niente. Invece non è vero.
Io ho trovato un bel disco di Northern Soul.
Io ho un paio di vecchi Renato Zero, me li sono portati a casa dalla cesta.
E
poi ci sono, intanto c'è il caldo. Adesso il caldo si è montato alla testa, fanno tutte le confezioni cinema, ma all'inizio
c'era
un po' carbonaro. Il caldo è quell'oggetto, credo che contenga del materiale chimico nucleare.
Assolutamente.
Per cui è un caffè o una cioccolata che si scalda schiacciando un punto sotto del bicchiere,
si
scatena, credo, appunto, una reazione roba da armi di distruzione di massa.
Infatti.
E improvvisamente ci si scalda. Poi non è che sia buonissimo.
No.
Così. Però
insomma, almeno è caldo.
C'è questo bel procedimento che dà.
Sempre la promozione del cioccolato, che per gli amanti del cioccolato è una gran bella cosa. C'è sempre la promozione
di tutto il cioccolato.
Volete cioccolato, soprattutto quelli il cioccolato soffiato, il cioccolato bianco, quelli che non si trovano nei bar o nei supermercati.
C'è tutta una genealogia dei panini, per esempio. Il paese è stato gettato in ginocchio dalla scomparsa del Fantasia,
certo,
al banco dell'autogrill. Adesso ci sono soltanto tutti quei rustico camogli.
La rustichella
vedo gente entusiasta.
Mediterranea piace. Sì,
io non sono convintissimo della rustichella. Io sostengo a spada tratta il muffin dell'autogrill, che è stato introdotto l'anno scorso, che è meraviglioso. La nostra regista Valeria Grandi va matta per l'Icaro, come ci segnala facendo mimando Icaro. E sei fiera che ho riconosciuto che stavi facendo Icaro? Fammi camogli, se sei capace.
L'Icaro dovrebbe piacere anche a te, da buon sorcino.
Ah, beh, battutone. E poi c'è molta discussione su quali siano i migliori autogrill. Appunto, io vado matto per questa Stavalana, adesso forse sbaglio il nome, ma comunque che è sotto Livorno, ma i commentatori di personalità confusa sono dei grandi sostenitori dell'autogrill di Fiorenzuola.
Sì.
Addirittura c'è preoccupazione per l'introduzione della quarta corsia in autostrada, che potrebbe travolgere l'autogrill.
Una parte di autogrill.
Ma alcuni sostengono che girerà a larga intorno all'autogrill.
Sì.
Quello sarà un problema, effettivamente.
Ma poi tra l'altro negli autogrill ci sono anche una serie di contraddizioni. Mi ricordo che un paio di anni fa è stato vietato la vendita di
alcolici
dopo una certa ora. Peccato che però poi puoi comprare la bottiglia.
Sì.
Puoi comprare la bottiglia di whisky.
Alcolico, esci fuori nel piazzale al freddo cane, e per il freddo cane ti bevi il whiskone e ubriaco.
Cioè, non ti puoi prendere un corretto allo stravecchio, però ti puoi puppare un Glen Grant in una volta sola.
Tra l'altro un altro commentatore abbiamo detto tra l'altro che 185 volte in questo blocco.
Un altro commentatore. Tra l'altro che ci vengono le idee una dietro l'altra.
L'autogrill così merita una puntata un po' a sé, forse potremmo fare la puntata di Capodanno soltanto sull'autogrill.
Da un autogrill? Con lo studio mobile Rai in un autogrill?
Meraviglioso, avvisiamo subito i vertici Rai di questa nostra pretesa. Vogliamo fare Capodanno nell'autogrill e tutti a guardare il porcellino a batteria e gli uccellini finti che cinguettano. È uscito in questi giorni in libreria un libro pubblicato da Feltrinelli di un'autrice palestinese, si chiama Suad Amiri, e il libro si chiama Sharon e mia suocera. È un libro piuttosto divertente, piacevole, spiritoso. La frase usata dall'ufficio stampa per pubblicizzarlo, che è riportata in quarta di copertina, è questa: forse un giorno riuscirò a perdonarvi di averci tenuti sotto coprifuoco per 34 giorni consecutivi, ma non riuscirò mai a mandare giù che ci abbiate costretti a vivere con mia suocera per quelli che allora ci sono sembrati 34 anni. È un breve diario di una professoressa universitaria palestinese che vive a Ramallah e dei giorni dell'occupazione di Ramallah da parte dei militari israeliani l'anno scorso. È scritto in forma di diario, quindi ha anche delle ingenuità, insomma formalmente è piuttosto spiccio, sembra a momenti scritto addirittura più da una ragazzina che da una professoressa universitaria, però appunto ha delle cose gradevoli di leggerezza e poi racconta molto della vita quotidiana delle persone a Ramallah e, come al solito, diciamo, per tutti noi un po' ignoranti che non siamo stati a Ramallah, ci mostra che anche in quel caso, come in molti
sono un po' come
casi,
noi
sì, tutto avviene molto come avviene da noi, insomma siamo abituati a pensare che i mondi lontani siano diversi, in realtà appunto le vite somigliano molto alle nostre e anche le abitudini, però al tempo stesso sono rese più faticose e calpestate dalla situazione che ce l'ha al di là delle tragedie, proprio anche nella quotidianità. Allora, a partire da questo, volevamo parlare con Yasha Reibman, che è il portavoce della comunità ebraica di Milano, che abbiamo al telefono. Yasha, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Ciao, buongiorno Yasha. Yasha Reibman è naturalmente un impegnato sostenitore pubblico delle ragioni di Israele. Io volevo con lui provare un attimo a discutere dei torti di Israele, cioè di quanto, quando noi diciamo che Israele è l'unica democrazia in quel posto e riconosciamo, diciamo, a questo un valore fortissimo nel difendere non solo la sua esistenza naturalmente, ma anche alcune sue ragioni, quanto, diciamo, di questa democrazia sia messo in discussione dal trattamento riservato, non parlo delle tragedie, non parlo della guerra, non parlo dei morti, parlo proprio della quotidianità, delle discriminazioni, delle fatiche patite sia dai palestinesi che vivono, che sono cittadini israeliani, sia dai palestinesi dei territori occupati. C'è un tarlo alla democrazia nel modo in cui queste persone sono costrette a vivere?
Io distinguerei, per cominciare, tra gli arabi palestinesi che vivono in Israele, che sono cittadini israeliani, che hanno il passaporto israeliano, e quelli invece che abitano nei territori che oggi sono amministrati dall'autorità nazionale palestinese, perché sono due situazioni completamente diverse. Gli arabi israeliani che hanno il passaporto israeliano sono cittadini israeliani a tutti gli effetti e hanno pertanto tutti i diritti, almeno formalmente hanno tutti i diritti e tutti i doveri, tranne quello del militare, che hanno tutti gli altri israeliani di qualsiasi altra religione.
E sostanzialmente?
Sostanzialmente la cosa non è molto differente. Ci sono grandi polemiche in Israele su questo. C'è chi sostiene che i cittadini arabi, le zone dove risiedono i cittadini arabi, ricevano meno risorse, e c'è chi invece sostiene che sia assolutamente allo stesso modo. Però ci si possono fare degli esempi concreti. Per esempio, per le scuole, in Israele vige un sistema scolastico per cui ogni scuola riceve per ogni studente una quantità X di soldi, e questa è uguale per qualsiasi tipo di studente in qualsiasi zona. Su questo alcuni genitori decidono di andare in scuole particolarmente buone, dove di solito bisogna spendere di più e devono aggiungere soldi. Ecco, si vede che tra le prime 10 scuole di Israele vi è per esempio una scuola di arabi che hanno deciso di mettere più soldi per i propri figli e quindi hanno una scuola particolarmente buona.
Però possiamo dire, sì. io ho delle esperienze israeliane limitate, sono stato lì brevemente, possiamo dire, diciamo, che le possibilità di accesso alle professioni più elevate, alle cariche più importanti, e anche la vita quotidiana rispetto alla sicurezza, ai controlli, eccetera, eccetera, per i palestinesi sono molto più difficili e faticose?
Allora, sicuramente.
Per gli arabi israeliani, scusa, volevo dire esattamente.
Sì, sicuramente per gli arabi israeliani tutto quello che in qualche modo può può intervenire con un problema di sicurezza, sicuramente ha degli ostacoli che per un israeliano che non sia arabo non ci sono. Vi sono lavori per cui bisogna aver fatto il militare prima, che sono facilitati se si è fatto il militare, e quindi persone arabe che non hanno fatto il militare o israeliani che per altri motivi non hanno fatto il militare trovano degli ostacoli. Mentre per gli israeliani di solito può essere legato o a problemi di salute o a motivi di scelta, per gli arabi purtroppo è un dato di fatto, nessun arabo fa il militare. Ci sono invece per esempio altri tipi di popolazioni come i beduini e i drusi che non sono ebrei, che è difficile dire che siano arabi, insomma loro potrebbero non essere d'accordo, però insomma comunque non sono ebrei e che fanno il militare in modo volontario, cioè possono farlo soltanto se vogliono, e loro per esempio non incontrano altri ostacoli, da questo ne incontrano di altro tipo naturalmente. Quindi per tutto quello che riguarda la sicurezza sicuramente c'è un problema, quando una persona va all'aeroporto se è araba viene controllata di più che se invece araba non è. Purtroppo questo sicuramente può dispiacere, d'altra parte uno sguardo alla realtà di fatti ci dice che non potrebbe essere altrimenti, temo. Può essere una limitazione se si vuole delle libertà, però al contempo io avrei problemi a salire su un aereo se prima non si fossero stati fatti dei controlli particolarmente rigorosi.
Capisco, ma quindi la tua opinione è che di fatto rispetto alla situazione, alla drammaticità della situazione, non viene applicata nessuna ulteriore discriminazione nei confronti dei cittadini arabi in Israele almeno?
Io ti dico quello che mi sembra che sia il dibattito.
Sì, ti chiedo la tua opinione.
Il dibattito è aperto, non so, l'università di Haifa, che è una delle principali città di Israele, insieme a Gerusalemme e Tel Aviv, ha il 50% degli studenti arabi, che è molto superiore rispetto alla percentuale degli arabi nel paese. Nel paese vivono 5 milioni di ebrei e 1 milione di arabi, più altre minoranze. Non solo, ma il problema che si solleva rispetto alle popolazioni arabe che vivono in Israele è assolutamente analogo e sovrapponibile alle polemiche che ci sono rispetto al trattamento ricevuto dagli ebrei di origine orientale, che a loro volta dicono di essere stati discriminati in questi anni, e lo dicono negli stessi termini e negli stessi modi che dicono i cittadini arabi. Un po' come in Italia si dice il problema del meridione, ecco. Io starei attento su questo a generalizzare. Un altro problema invece è... Sì?
No, non volevamo generalizzare, volevamo esattamente puntualizzare. Yasha, guarda, un'altra volta abbiamo eluso la cosa da cui eravamo partiti, cioè il problema dei territori occupati a cui stavi arrivando. Ti rinvitiamo molto volentieri a parlarne una delle prossime puntate.
Con piacere.
Grazie molte.
Arrivederci.
Ciao. Grazie. Abbiamo sentito Yasha Reibman perché, benché sia diciamo ovviamente completamente di parte, in questa questione cerchiamo di pensare... a parlare con delle persone con cui non si pensi alle parti, ma diciamo siano capaci di moderazione ed equilibrio. Ci sembra che Yasha ce l'abbia abbastanza, anche se diciamo alcune delle cose che ha detto non ci trovano del tutto convinti. Sentiremo naturalmente anche qualcuno che più da dentro segnali i problemi di cui abbiamo parlato rispetto a Israele. Intanto in Afghanistan invece c'è qualcuno, pace all'anima sua, che non è più soggetto di discriminazione.
Infatti la sconfitta del regime talebano ha portato al popolo afghano, oltre ad una riconquista dei diritti civili e politici, e anche la riappropriazione del mito di Ahmed Zahir.
Ah.
Famoso ai più. Ahmed Zahir è stata la pop star più celebre e popolare in Afghanistan, ma non solo, anche in Iran, in India e in Pakistan. Infatti cantava in persiano negli anni 60 e negli anni 70, tanto da essere chiamato l'Elvis Presley afghano. Nel 1978
cantava Love Me Tender in afghano,
in persiano. Nel 1978 morì in un incidente automobilistico, tra l'altro pare che non fu un vero e proprio incidente, bensì un omicidio commissionato
dai Beatles afghani.
Sì, dai Beach Boys afghani.
Davvero?
No, dal leader del Partito Comunista di allora, per mettere fine al fidanzamento tra la figlia del leader comunista con Ahmed Zahir. Per un po' di anni la tomba di Zaire fu meta di pellegrinaggi e luogo di culto, poi con l'arrivo dei poteri dei talebani la tomba fu rimossa. Ecco, 5 mesi fa la tomba è stata ricostruita, è stato ricostruito il tempietto ed è un pellegrinaggio continuo, un luogo di culto.
Tutti a scriverci sopra col pennarello come nella tomba di Jim Morrison,
tra l'altro Ahmed Zahir fu un personaggio importante non solo musicalmente ma anche politicamente. Negli anni 70 riuscì a portare sul palco i due leader dei partiti contrapposti, un po' come fece anche Bob Marley con il suo One Love. Tra l'altro era il 78,
nello Zimbabwe.
Sì, nello
Zimbabwe indipendente, appunto.
Nello Zimbabwe indipendente, ma anche in Giamaica stessa. In Giamaica stessa riuscì a far salire sul palco il primo ministro, che era Michael Malley, il leader dell'opposizione, che era Edward Siaga, per far sì che si stringessero la mano.
E poi andarono entrambi al suo funerale.
Certo, è vero.
Sia il leader della maggioranza che il leader dell'opposizione.
È vero. Tra l'altro sulla tomba di Bob Marley ci sono un po' di storie, tra l'altro che ho vissuto personalmente. Sembra che allora la tomba di Bob Marley sia a Montego Bay, dove c'è la Bob Marley Foundation, dove ci sono un po' di palazzi, di costruzioni dedicate a Bob Marley, ed è meta appunto di pellegrinaggio. Poi invece pare che ci sia un'altra tomba, cioè la vera tomba sia in realtà nelle colline dietro Negril,
nel pubblico di ogni maledetta domenica, però incuriosito da come tu abbia vissuto personalmente le questioni della tomba di Bob Marley.
Nel senso che sono andato, inizialmente tu arrivi in Giamaica, arrivi a Montego Bay e le 3-4 cose da vedere appunto.
Ah, le hai viste?
Io le ho viste.
Ah, no, avessi costruito le tombe.
No,
uomo di mille risorse.
E poi sono andato a Negril e uno mi ha detto: ma guarda che tu hai visto la tomba di Bob Marley, in realtà la vera tomba di Bob Marley
ci porto io, $10.
E in realtà ci voleva far vedere le sue piantagioni di ganja sterminate,
che voi avete naturalmente rifiutato con disgusto.
Assolutamente.
Questo per il Moige, naturalmente.
Allora, la ganja è proibita l'erba, diciamolo una volta per tutte, è proibita in Giamaica. Non è questa grande ben godi del fumo e della marijuana.
Cioè uno va in Giamaica, si fa una canna alla testa, no? Ma scusa,
sì,
ma non è giusto.
È così.
Hai fatto bene a dirlo, si mettevano nei guai.
Infatti.
Senti, parlando di grosse rockstar, c'è un bellissimo ritratto sul magazine dell'Observer di Meat Loaf.
Ah.
Meat Loaf, indimenticata rockstar dal percorso piuttosto particolare, non saprei definirla, perché molti hanno pensato a lungo che Meat Loaf facesse una specie di heavy metal o hard rock, ma in realtà era il personaggio che somigliava più a quel genere. Lui cantava delle cose anche melensissime, molto orchestrali.
Sì, era un rock un po' barocco. Arrangia.
Esattamente.
In realtà erano più le copertine che avevano quella scrittura gotica che riportava al lettering e ai caratteri usati dal heavy metal.
La cosa che si notava più di lui, non conoscendo in realtà, era la stazza, cioè un uomo enorme. Comunque Meat Loaf, che a questo punto non si sa quanti anni abbia, perché non si è mai chiarito esattamente la sua età, ne ha fra 53, 51, 57, è appena stato male sul palco, ha avuto uno sturbo.
Come Johnny Holiday.
Gli è venuto una specie di fiatone, si può dire fiatone?
Le è venuto il fiatone, sì.
Come i peneri, lo dobbiamo spiegare a Natale anche
fiatone. No, vabbè, fiatone si capisce, dai.
Vabbè, insomma, c'è questo bel ritratto di Meat Loaf, diciamo, a un certo punto della sua carriera, ma ha fatto un disco nuovo e lui ci mette molta speranza, e devo dire che da questo ritratto fa anche un po' tenerezza. Il buon Meat Loaf con tutta la sua stazza.
Se fino a ieri si odorava aria di Natale, adesso ci siamo. Ma lei sa che non ti piaceva questa festa, poi non c'è nemmeno la rullata, non c'è nemmeno.
Non posso fare io i sottofondi?
Ci costano dei soldi i sottofondi? Li posso prendere io e faccio la 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 sotto tutto il tempo? Perplessità in regia.
Allora, stavo dicendo che fino all'altra settimana si sentiva, odorava l'aria di Natale, adesso proprio ci siamo dentro fino al collo in questo Natale, soprattutto nelle sue manifestazioni più bieche.
Tipo gente in via Torino e persone che cadono dal motorino, cose così.
In realtà stavo parlando delle feste degli auguri. Ecco, io proprio ieri, dopo il mio incidente, ieri sera sono stato ad una festa festa di auguri, una festa di auguri di amici che si vedono soltanto una volta, appunto, per le feste degli auguri.
Secondo me l'incidente era un avvertimento.
Era un avvertimento, non andare. Infatti. E sono una cosa abbastanza...
Vi scambiate regali?
Sì.
No, cioè, che stress.
Ci scambiamo i ricicli, in realtà. Non i tricicli, quelli dell'anno scorso. Sì, sì, in effetti. A me mi hanno regalato un DVD e un CD che avevo già e che quindi riciclerò per la prossima...
Sì, il Natale è una delle massime iatture per la popolazione adulta che esiste.
Infatti, posso fare un mio consiglio per i regali di Natale? Lo dico in modo tutto disinteressato, visto che non sono giornalista, non scrivo su nessun giornale e non ho nessun tipo di parentelo di... O di
o... Perché io ho del parentele con gente che fa i giornali?
Cos'è questo libretto qua che hai accanto?
Questo è un'utilissima guida ai migliori libri dell'anno, allegata con una rivista che è appena uscita in edicola, la rivista si chiama Donna, una rivista che è stata rinnovata.
Che hai trovato l'anno così?
Sì, l'ho comprata in edicola, non so se mi arriva a casa. La madre dei miei figli dirige questo giornale, se lo vende guadagna di più, no, credo che guadagni uguale, ma insomma si comprano i pannolini in casa, ne vende di più. Quindi, diciamo... Siccome
sei peggio di Diaco, guarda,
a Natale si sbraca completamente. Ma oltre ad essere un giornale meraviglioso, giuro, è molto meno femminile di quel che il nome può far pensare, c'è appunto un'ottima guida ai 45 libri migliori dell'anno, dove vorrei dire questa cosa: quanti ne ho letti io?
Ne avrei letti, ma sei un intellettuale, ne avrei letti una trentina.
Ne ho letti 5.
Come
ho letto 5 dei, hai capito? Per fare ogni maledetta domenica non riesco a trovare il tempo nemmeno di leggere un libro decente. Ho letto solo quei 5 di cui vi ho parlato qui, anzi, siccome vi ricorderete che ne ho parlato di 8, ho parlato di 8-9, gli altri 3-4 non li ho letti.
Non li hai letti o non sono compresi nella guida, vabbè, però che mi sa che leggi un po' in quella, mi sa che sei un po' di quei lettori. No, io volevo dire invece, regalate abbonamenti per le riviste.
Tipo Donna.
Ma tutte le riviste, perché costa un poco. Forse avrete visto negli inserti dei giornali in queste ultime settimane tutte le varie offerte che le varie case editrici fanno sugli abbonamenti. E ci sono gli sconti pazzeschi, 60%, 70%, quindi praticamente con 30 euro ti fai il regalo che poi
al povero edicolante
dura tutto l'anno.
Al povero edicolante che sta perdendo miliardi per questo invito all'abbonamento.
È una lobby terribile quella degli edicolanti.
Mi dissocio da questa.
Sei peggio del Moise.
Edicolanti, io sono con voi.
Va bene.
Li prenderò sempre, anche perché li frequento assiduamente, non vorrei mettermi in cattiva luce. Siamo in chiusura, ci sentiremo ancora. Nel 2008 imparerò. Ci sentiremo ancora prima di Natale, domenica prossima. Tanti saluti a tutti.
C'è Bertolino adesso, ciao!
Radio 2.